When the global supply chain is strained, one essential transportation network continues to keep the economy connected 24/7. That network is FreightRail. We're increasing hiring and capacity, all while investing more than $20 billion per year into our network to improve reliability every day. We never stop working to better serve our customers because FreightRail works.
Avete cliccato play? Bene, e ora io come un robottino sono qui a parlarvi. Azione, reazione. Se premete il pulsante stop, io mi fermo. È tutto determinato. Voi decidete se io vado avanti oppure no. Che potere, eh? Decidere quello che mi capita. Ora, proviamo di nuovo. Cliccate pausa. Non scherzo, via, fatelo. Io vi attendo. Per forza. Non fatelo più, che poi non respiro. Ebbene, grazie di avermi fatto ripartire, perché io non potevo chiedervelo. Ero bloccato. È stata una scelta vostra. Avete voluto e deciso di cliccare play, perché siete voi a decidere delle vostre azioni, eh? Sì, certo. E se invece vi dicessi che non fosse così? E se vi dicessi che non avete cliccato play consciamente?
What?
Sì, non avete deciso di cliccare e no, non ho fatto nessun incantesimo. Non oggi. Elaboro. Per cliccare play avete dovuto muovere il ditino. E fin qua siamo tutti d'accordo. L'unico modo per muoverlo è pensare prima di volerlo fare. Quindi penso, muovo il ditino e il ditino si muove. Wow! Ma non è questo che accade. Quel ditino sembra muoversi prima che tu decida consciamente di volerlo muovere.
What?
Si chiama esperimento di Libet, Benjamin Libet. È lui che ha incasinato le nostre teorie e che ha contribuito a porre uno dei più grandi punti di domanda della nostra epoca e della nostra esistenza. Nel 1983 Libet ha condotto un test particolare con una serie di soggetti. Il suo intento era quello di misurare quanto tempo passa tra il pensare ad un'azione e compierla. Per cui lista: elettroencefalogramma, quella cuffia da piscina con elettrodi, un elettromiografo, quei cosi per captare il movimento di un muscolo con precisione, e computer alla mano. Libet proponeva al soggetto un task semplice: premere un pulsante con un dito quando volesse. Il soggetto clicca e Libet scopre che tra il cervello che manda il segnale e il movimento del dito passa circa un secondo. Quel periodo è chiamato potenziale di prontezza motoria. Dal tedesco Bereitschaftspotenzial. Si accende l'area della parte motoria, manda segnale e un secondo dopo dito si muove. Nel fare questo esperimento però scopre che c'è qualcosa di strano. La parte motoria non è cosciente, non decide cose. Quello che si doveva notare è che prendiamo atto di voler muovere il dito, decidiamo di muoverlo, area motoria, dito. Invece ciò che accade è parte motoria manda il segnale e solo 800 millisecondi dopo, quasi un secondo dopo, prendiamo coscienza di averlo deciso. Quindi se decido qui ed ora di dire what? In verità il segnale alla bocca di muoversi è partito più di mezzo secondo prima della mia scelta cosciente.
Esci da questo corpo, Belzebù!
Non agitiamoci. A detta di quell'esperimento, le nostre reazioni avvengono prima che noi abbiamo coscienza di quello che stiamo per fare accadere. Cosa c'è da agitarsi? Perché agitarsi? Vabbè, sì, sicuramente quell'esperimento avrà avuto qualche problema, magari qualcosa a che fare con la velocità dei dati, no? In fondo, anche a me dicono che mi portano la fibra e poi alla fine la DSL di 10 anni fa. E per questo, negli anni successivi, l'esperimento è stato replicato con delle aggiunte. John Dylan Hines, un ricercatore tedesco, ha condotto il test nuovamente nel 2007, ma questa volta ha permesso ai soggetti di scegliere quale mano utilizzare. E è andata peggio. O meglio, non solo l'azione di nuovo avveniva prima che la mente potesse rendersene conto, ma Hines è stato pure in grado di vedere quale braccio venisse alzato con 4 o 5 secondi di anticipo. Ma che c***o! E sembra che 4 secondi prima nel cervello sia già scritta l'informazione che permette di prevedere quale braccio si alzi prima di te. Sembra che per oltre 2 secondi e mezzo il cervello si stia predisponendo a muovere il braccio e il soggetto ancora non lo sappia. Pensate, ne hanno fatto pure una macchinetta. Un gioco, dove la gente impazzisce mentre gioca, perché nota che il computer anticipa le loro risposte su quale mano utilizzeranno, per premere un pulsante. Anche se cambiano l'ultimo, è roba da far uscire la gente scema. E non è finita, no? Ogni anno c'è una società che organizza una gara e mette in palio dei soldi per il gruppo di ricerca che meglio riesca a prevedere il comportamento dei soggetti. Siamo addirittura in grado di prevedere con buona probabilità quale stato mentale sia associato a quale attivazione cerebrale. E circa 10 anni fa, il gruppo che ha vinto quella gara ha raggiunto una percentuale di successo del 92%. Ok, quindi il mind reading esiste. Beh, più che mind reading, queste scoperte vanno a scuotere le vere fondamenta del perenne dibattito tra determinismo e libero arbitrio. Siamo esseri predeterminati, dove tutto è già segnato e viviamo come dei burattini un copione già scritto? Oppure siamo comunque in qualche modo responsabili delle nostre scelte? Anche perché altrimenti pensate alle conseguenze in ambito etico. Non è che ti ho rubato l'auto perché volevo, è che è parte del mio copione. Quindi mi spetta di diritto secondo le leggi dell'universo. Fortunatamente non è così semplice. Il determinismo è una corrente filosofica che dice, in poche parole, che ogni evento è una conseguenza di un evento precedente. Non ci sono opzioni. Oh,
we could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. Real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes.
Siamo determinati ad agire da altre cause, che sono determinate da altre cause. Insomma, non siamo liberi. La sua corrente più estrema è il riduzionismo, secondo cui tutto quello che esiste è riducibile ad una singola azione iniziale. Lo so, è un concetto estremo, ma siamo qui per esplorare, senza giudizio, assorbire e poi decidere. Forse. Pierre-Simon Laplace, o come diavolo si dica, matematico, fisico e astronomo francese, diceva: lo stato attuale dell'universo è l'effetto del suo passato e la causa del suo futuro. Se una mente potesse conoscere tutte le forze che mettono in moto la natura, nulla sarebbe incerto e il futuro, come il passato, sarebbe evidente di fronte ai propri occhi. Anche Stephen Hawking era un determinista. Sosteneva che il libero arbitrio non esiste perché l'uomo è una macchina biologica. Ogni nostra azione dipende da reazioni fisiche e chimiche, perché anche la trasmissione nervosa è una differenza di potenziale elettrico lungo la fibra e il passaggio da cellula a cellula dipende dalla livellazione di mediatori chimici. Sembra difficile, ma seguitemi. Effettivamente, gli stati mentali che ci permettono di scegliere sono stati cerebrali, che quindi sono stati biologici, che quindi sono stati della materia, stati fisici. Quindi sono determinati. Se tutto è solo fatto di stati fisici, allora sì, azione e conseguenza, non pensiero. Ma siamo davvero così incastrati? Mi sento incastrato. Vediamo cosa diceva Einstein. Dio non gioca dadi con l'universo. Perfetto, altro determinista convinto. Insomma, se ora voglio di colpo un panino con la Nutella, secondo queste grandi menti non c'è nulla che io stia scegliendo. Una serie di eventi grandi e microscopici mi hanno indotto a scegliere di volere un panino con la Nutella in questo preciso istante. E se non la volessi di colpo, scelgo di non volere apposta il panino con la Nutella. Ta! Nope. La stessa scelta di volermi sentire libero è condizionata dallo stesso processo che mi ha portato a voler reagire così. Ah, sono stanco. Quindi il nostro volere qualcosa è una conseguenza di una miriade di fattori che ci hanno portati qui. Beh, perché effettivamente l'essere umano dovrebbe essere sopra le leggi che governano qualunque cosa dell'universo? E il fatto che il nostro cervello ci abbia dato una mente è un soprasistema. Non significa che abbiamo i codici per fregare l'universo. Significa solo che abbiamo la possibilità di prenderne coscienza. Al punto che c'è chi dice che il libero arbitrio dovrebbe essere catalogato semplicemente come un'emozione. Essere d'accordo con se stessi. Tutto questo ci porta ad un paradosso però. Una persona fa del bene o del male se sceglie in un senso o nell'altro liberamente. Se può fare una scelta, se è responsabile. Se manca il libero arbitrio sparisce il concetto stesso di etica. Non faccio né bene né male. Sarei più simile al resto del regno animale. Beh, intanto chi ti ha detto di portici sopra? ma c'è qualcosa che ci può aiutare, la nostra capacità cognitiva, che potrebbe essere vista come sinonimo di conoscenza. Il lavoro della mente avviene quando, dopo aver eseguito un'azione, posso confrontarla con quelle precedenti, per cui posso aggiustare il tiro e correggermi. Come esseri umani siamo in grado di pensare al nostro passato e al nostro futuro, e l'etica può essere costruita in questo processo. Per cui, se è vero che la coscienza è un epifenomeno, cioè non è qualcosa che causa, ma qualcosa che viene dopo, è anche vero che posso utilizzare la mia esperienza di vita vissuta per agire in modo etico, soprattutto relativamente agli eventi lontani nel futuro. Mi sa che ho perso qualcuno di voi per strada, vado a prenderlo. Qua, da buono. Ad esempio, se scelgo di fare un regalo di Natale, posso pensare a tutte quelle cose che ho regalato in passato e che hanno preso polvere, e pensare questa volta a qualcosa di sostenibile e figo, tipo regalare un albero da piantare, no? La mia scelta è condizionata dalla consapevolezza delle mie azioni rispetto al mio passato. Lo so, siete abituati ad attendere il lieto fine in questo gomitolo di pensieri, ma non ne ho uno. E questo è uno di quei casi in cui dire prendi e porta a casa. Diciamo che abbiamo forti suggerimenti che ci inducono a pensare che il libero arbitrio sia solo una sensazione o un'emozione, ma siamo comunque liberi di pensare che non sia così. O semi-liberi. O era già scritto. Boh. Sicuramente una cosa è chiara. Siamo estremamente influenzati da agenti esterni e a quanto pare anche interni. Per cui, per mantenere un ipotetico margine di libertà, dovremmo conoscere tutto ciò che influisce sulle nostre scelte, tutti i processi, per non farci ingannare. Perché analizzando le nostre azioni, costruiamo un pensiero più consapevole. Ma va! Consapevolezza! Ma va! Consapevolezza! Che sarà la base delle prossime azioni. Beh, qui come non mai sono curioso dei vostri commenti. Vorrei fosse l'inizio di un interessante dibattito. Per cui, e nel frattempo, lo script di questo episodio dice fine video, quindi dovrei fermarmi. Ora dovrei fermarmi. E invece no! Maledetto destino, io sfuggerò a tutto ciò che è scritto. Sarò imprevedibile. Non mi avrai. Ah ah. Ora prendo lo script e me lo mangio! Me lo mangio! Ci vedo anche sopra! Guarda, ci vedo sopra!